Ciao raga e benvenuto nel salotto di Amiciadura. Siamo Giulia
e Silvia e insieme siamo il podcast che affronta la vita a clitoride duro.
Ogni lunedì mettiamo in discussione convenzioni e convinzioni obsolete, cercando di stimolare le coscienze di tutto e allenare insieme il nostro pensiero critico.
In questo podcast approfondiamo svariati argomenti di natura sociale, argomenti che potrebbero essere scomodi per alcuni ma che sono necessari per essere persone migliori.
Ci trovate ogni lunedì su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Seguiteci anche su Instagram e TikTok, Amiciadura tutto attaccato, per rimanere aggiornato con le puntate.
E non dimenticatevi di iscrivervi alla nostra newsletter per approfondire il tema della puntata. Potete farlo dal sito www.amiciadura.com oppure tramite il link in bio su Instagram.
Amiciadura è un podcast esuberante, irriverente, con tantissime opinioni e pochissimi filtri.
A presto, raga!
Ben ritrovato amichez, bentornato al salotto di Amiciadura. Ricominciamo un pochino con il normale calendario che ci eravamo prefissate prima di pubblicare le tre puntate riguardanti la questione palestinese. Oggi volevamo parlarvi di un fenomeno che è in aumento in Italia e in generale in tutte le società più diciamo economicamente sviluppate. Quelle società che ci fanno vivere a ritmi esasperanti, cioè le società in cui viviamo, quelle che ci richiedono di essere sempre produttivi, sempre performanti e che ci insegnano che la positività tossica e il successo lavorativo ed economico sono, sono l'unico modo per raggiungere la felicità e la realizzazione. Infatti, quante volte vi siete sentite dire ma dalla pressione nascono i diamanti, e io dico anche la merda. Ma no, noi non siamo carbonio, siamo persone e la pressione non ci trasforma in diamanti, ma anzi rischia di spezzarci e soprattutto di minare alla nostra salute mentale. Ed è per questo che oggi vogliamo parlarvi del fenomeno degli hikikomori, che è un po' l'ennesima prova di come il patriarcato ferisca anche gli uomini.
Esatto, torniamo sempre un po' lì. Allora, il termine hikikomori è stato coniato dallo psichiatra giapponese Saito Tamaki, che ha utilizzato il termine per la prima volta nel suo libro Hikikomori, Adolescence Without End, cioè un'adolescenza senza fine. E la parola hikikomori deriva dalla composizione di due parole, una è hiku, che significa tirare, e komoru, che invece significa ritirarsi, cioè letteralmente si traduce come stare in disparte, isolarsi. Ecco, lo psichiatra Tamaki negli anni Ottanta aveva notato un aumento dei casi di giovani che interrompevano le relazioni sociali e si isolavano in casa anche per lunghi periodi. E siamo andati a leggere, secondo Sabrina Molinaro, una psicologa, epidemiologa e ricercatrice del Consiglio Nazionale delle Ricerche e che ha curato insieme anche a Sonia Cerrai e Silvia Baggione il primo studio quantitativo sugli hikikomori in Italia, di cui poi vi parleremo tra poco. Ecco, Sabrina Molinaro dice che gli hikikomori non sono asociali, ma hanno difficoltà nel creare e mantenere relazioni con i propri pari. Infatti, molti di loro ricreano delle relazioni virtuali con pari virtuali su internet. Cioè, praticamente crearsi una vita virtuale è uno degli strumenti principali che gli hikikomori hanno per sedare l'ansia e la paura legata al rapporto con l'esterno. Un'ansia che è talmente forte che li porta a chiudersi nelle loro stanze.
La sindrome di hikikomori è attualmente considerata come un problema di salute mentale socioculturale e non strettamente come un disturbo mentale distinto, almeno non ancora. E infatti alcuni studi basati sui dati provenienti dal Giappone sostengono che al momento la sindrome di hikikomori sia una sindrome socioculturale e quindi non ancora una malattia mentale, tant'è che non c'è ancora una diagnosi ufficiale del DSM, che è il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. Ma sicuramente merita ulteriore ricerca per capire se rientri o meno nei canoni dell'OMS per quanto riguarda le malattie psichiatriche. Ma questo fenomeno ci fa porre una domanda un po' inevitabile: quante delle, passatemi il termine, nuove malattie psichiatriche sono strettamente legate alla cultura? Perché tantissime, veramente quasi tutto, e anche al modo forse che abbiamo di gestire e organizzare le nostre vite. Infatti la sindrome di Hikikomori in Giappone è strettamente legata alla cultura. Infatti alcuni dei fattori che hanno portato alla registrazione di numeri così alti in Giappone sono stati il loro sistema scolastico e lavorativo, che è estremamente competitivo ed esigente, lo sapete, e che comporta spesso livelli di ansia e burnout, e anche hanno un tasso di suicidio abbastanza elevato in Giappone per questi motivi. E ovviamente il Giappone non è l'unico con queste problematiche, ma un altro elemento è il sistema familiare giapponese, che è organizzato in maniera differente rispetto alla nostra, perché appunto nel sistema familiare giapponese c'è il concetto di pietà filiale, che nel confucianesimo viene considerata come una virtù, l'obbligo di rispettare e obbedire, avere cura dei propri genitori, dei propri anziani, eccetera, o anche degli anziani in generale in realtà, sembra un po' il nostro onore al padre e la madre, ma osservato in modo estremamente serio, E questo comporta ovviamente che spesso i ragazzi più giovani si sentano sovraccaricati di responsabilità e abbiano anche paura di non essere all'altezza di questa, di questo incarico, di questa pietà filiale.
E certo, insomma, parecchia pressione ovviamente. Però ecco, come vi dicevamo, il fenomeno degli hikikomori ovviamente non si ferma solo in Giappone, e lo osserviamo, l'abbiamo osservato anche in Italia. Sicuramente in Italia la situazione socioculturale è diversa, però non possiamo negare che ci siano delle similitudini. E si è contato che ogni anno in Italia, secondo i più recenti dati Istat disponibili, quindi aggiornati al 2019, ci siano circa 4.000 suicidi all'anno, il 13% dei quali, e parliamo di circa 500, sono fra gli under 34. Di questi 500 si contano circa 200 casi fra gli under 24, che quindi in altissima percentuale risultano essere proprio studenti universitari. Quindi anche qui la cultura della iperperformatività, della competizione e del volere e potere, che se avete ascoltato il nostro podcast un po' sapete che questa è una cosa che a noi non piace assolutamente, perché non prende mai in considerazione i punti di partenza di ognuno di noi, questa idea che appunto il volere e il potere è tutto quello che permette agli italiani di poter fare qualsiasi cosa, indipendentemente. Esatto. Però ecco, anche come dicevamo, anche in Italia, come in altri paesi europei, abbiamo cominciato a parlare di Hikikomori, ma solamente nell'ultimo decennio. E sicuramente la pandemia ha dato una spinta alla diffusione della tematica dell'isolamento, che ovviamente in quel periodo accomunava tutti noi. Ovviamente la situazione di lockdown forzato, con il conseguente senso di solitudine che tutti abbiamo sentito, è molto differente dalla condizione sociale degli Hikikomori, che invece si basa proprio su un isolamento psicologico, legato all'idea di non sentirsi accettato dal mondo esterno.
Quindi è molto molto diverso. Però vediamo un po' insieme quali sono le cause che portano così tanti ragazzi e ragazze a isolarsi completamente dal mondo. E secondo l'Enciclopedia Britannica, sebbene al momento non sia classificato come una malattia mentale la sindrome di Hikikomori, questa sindrome si verifica spesso contemporaneamente a un'altra malattia mentale già diagnosticata. Infatti tra il 54 e il 98% degli Hikikomori che soffrono già di un'altra malattia mentale, appunto questa sindrome di Hikikomori si fa ancora più presente. E le condizioni associate riscontrate negli Hikikomori includono per esempio il disturbo dello spettro autistico, disturbi dell'umore, disturbi psicotici e disturbi della personalità. Tuttavia però gli psicologi concordano sul fatto che sia possibile vivere la sindrome di Hikikomori anche in assenza di un'altra malattia mentale. Però quando non è presente alcuna malattia mentale, la condizione di Hikikomori viene considerata primaria. Invece quando la condizione di Hikikomori è accompagnata da una malattia mentale, si dice appunto condizione secondaria. La causa della sindrome degli Hikikomori non è ancora stata ben definita. Molti professionisti riportano che i pazienti diventano Hikikomori solitamente dopo un evento molto stressante, traumatico, che inevitabilmente scatena nuovi comportamenti socialmente evitanti, che poi appunto si estendono fino all'estremo, fino a portare le persone all'autoisolamento totale. alcuni studi trovano anche una correlazione tra la sindrome di Hikikomori e i contesti familiari disfunzionali, certo. Spesso che sono caratterizzati da una scarsa empatia da parte dei genitori verso il figlio o legati a maltrattamenti, abusi familiari, eccetera, eccetera. L'analisi psicologica delle persone con Hikikomori fatta finora suggerisce alcune caratteristiche psicologiche condivise. I ricercatori Msua e Kei Suzuki hanno identificato manifestazioni di Hikikomori primario come episodi di sconfitta senza lotta, che è un po' il volere trattenere, il voler mantenere un'immagine di sé ideale che ha semplicemente origini dall'esterno, però non è un desiderio personale del proprio essere, di un'ambizione di quello che si vorrebbe essere, ma è semplicemente quello che la società vorrebbe che tu fossi. Quindi
esatto, pura pressione sociale.
Esattamente, si tengono stretti questa cosa che ovviamente poi li fa soffrire, perché magari non vedono realizzarsi il loro io ideale, diciamo. La questione che a me attanaglia più di tutti è: che cos'è che ci aspettiamo dai giovani d'oggi? Perché nel senso, sono persone giovani che stanno facendo esperienza per la prima volta di tantissime cose e stanno affacciando adesso piano piano al mondo per capire che posto occupano nel mondo. E certo. Quindi veramente, cosa ci aspettiamo da questi giovani? Perché tra le generazioni più giovani viene dato tantissimo valore all'aspetto fisico, ancora adesso, ancora nel 2023, nonostante tutto il lavoro che si cerca di fare per togliere l'attenzione e il valore che si dà all'aspetto fisico, alla fama, ai soldi, allo sfarzo, perché è innegabile che adesso ancora di più rispetto magari a quando eravamo giovani noi, crescono in un mondo che ancora di più ci vuole in costante competizione, un mondo che ci offre veramente pochissime opportunità e soprattutto a chi parte da una posizione più svantaggiata, perché se sei ricco e se hai soldi, in realtà tutto il mondo è nelle tue mani.
Vero.
Io veramente invito tutti quanti a farsi un giro su TikTok per capire quanto sia veramente terribile, raga, essere un teenager negli anni 20 del 2000, perché è veramente un incubo. Io non l'invidio nemmeno un po'.
No, assolutamente, perché hai la pressione sociale già di base, la pressione della famiglia, e poi non stacchi mai perché vai sul mondo social e c'è anche la pressione, cioè il continuo compararti con altre persone che nemmeno conosci su una piattaforma social, e quindi non stacchi mai, sei sempre con quest'ansia di: ma io starò performando tanto quanto gli altri. Sì, purtroppo questa è la società in cui viviamo, e infatti ha senso che questo non sia poi un fenomeno circoscritto al Giappone, ma come dicevamo anche prima, appunto lo stiamo osservando anche in Italia. E per farvi capire quanti sono gli Hikikomori in Italia, vi parliamo di questo studio promosso dal gruppo Abele in collaborazione con l'Università della Strada, che prende spunto da un altro studio ESPAD Italia, l'ESPAD è l'European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs, molto bella cosa, che è uno studio appunto condotto annualmente dal CNRLFC rispetto al consumo di sostanze psicoattive. Ecco, questo studio ha coinvolto un campione di oltre 12.000 studenti, rappresentativo ovviamente della popolazione studentesca italiana fra i 15 e i 19 anni. Come si è andata a svolgere l'indagine? I ragazzi sono stati intervistati attraverso un apposito set di domande volte a intercettare sia i comportamenti che le loro cause percepite. Quindi i risultati si basano fondamentalmente sull'autovalutazione dei partecipanti stessi. Cosa esce da questo studio? Il 2,1% del campione attribuisce a se stesso la definizione di Hikikomori. E se proiettiamo questo dato sulla popolazione studentesca italiana, e questa la fonte è il Ministero dell'Istruzione, questi dati che vi stiamo dando, appunto, se proiettiamo questo dato sulla popolazione studentesca fra i 15 e i 19 anni a livello nazionale, si può stimare che circa 54.000 studenti italiani di scuola superiore si identifichino in una situazione di ritiro sociale. E questo viene affermato da Sabrina Molinaro, ve lo dicevamo all'inizio della puntata, che è appunto una delle ricercatrici del CNRFC. E continua questo pezzo, ve lo leggo, e dice: questo dato appare confermato dalle risposte sui periodi di ritiro effettivo. Il 18,7% degli intervistati afferma infatti di non essere uscito per un tempo significativo, escludendo i periodi di lockdown, e di questi l'8,2% non è uscito per un tempo da 1 a 6 mesi e oltre. In quest'area si collocano sia le situazioni più gravi, che riguardano gli oltre 6 mesi di chiusura, sia quelle a maggior rischio, che sono dai 3 ai 6 mesi. Le proiezioni ci parlano di circa l'1,7% degli studenti totali, quindi parliamo di 44.000 ragazzi a livello nazionale, che si possono definire hikikomori, mentre il 2,6%, e parliamo di 67.000 giovani, sarebbero a rischio grave di diventarlo. E queste appunto erano le parole di Sabrina Molinaro. Ecco, l'età che si rivela maggiormente a rischio per la scelta di ritiro, quindi è questa che va dai 15 ai 17 anni, con un'incubazione delle cause del comportamento di autoreclusione già nel periodo della scuola media.
Certo.
E sempre secondo questo studio c'è una grande differenza fra il numero di uomini e il numero di donne, ok? Che osserviamo. E le differenze di genere si rivelano importanti proprio nella percezione del ritiro. Cioè, i maschi sono la maggioranza fra i ritirati effettivi, però le femmine tendono ad attribuirsi più facilmente la definizione di hikikomori. Così come si è osservato nel tempo che le ragazze siano anche più propense al sonno, alla lettura e alla TV, mentre i ragazzi al gaming online, nella sua fase di ritiro. Fra le cause dell'isolamento, come dicevamo brevemente anche all'inizio, assume un peso determinante questo senso di inadeguatezza rispetto ai compagni. E l'aver subito episodi di bullismo, contrariamente a quanto si possa ritenere, non è fra le regioni più frequenti della scelta. Questa cosa mi ha abbastanza sorpreso. Si evince di più una fatica proprio diffusa nei rapporti coi coetanei, caratterizzati da questo senso di frustrazione e autosvalutazione. Questo ce lo conferma Sonia Cerrai, sempre una delle ricercatrici dello studio che vi abbiamo appena citato. E un altro dato parzialmente sorprendente riguarda anche proprio la reazione delle famiglie, anche qui, perché anche le famiglie dovrebbero andare da degli psicologi, lo diciamo sempre, perché più di un intervistato su 4, tra quelli che si definiscono proprio hikikomori, ha dichiarato che i genitori avrebbero accettato la cosa apparentemente senza porsi troppe domande. E lo stesso è stato osservato anche quando si parla degli insegnanti.
Quindi, ma sono ragazzi.
Esatto, vabbè, sono ma ragazzi. Adesso sono tutti attaccati al cellulare. Stanno
Io ho l'impressione, mia cara Silvietta, che la maggior parte delle famiglie al giorno d'oggi non cresca i propri figli, ma li guardi crescere. Cioè c'è poca attività e molta passività nel crescere i propri figli.
Sì, chissà se non siamo passati da una situazione in cui magari i genitori delle generazioni passate erano
troppo
molto più duri, più seri, a un io non farò come hanno fatto i miei, però passando dal lato opposto. Sì. Quindi molti sono diventati più amichetti che genitori.
Sono d'accordo.
Poi quando si parla di genitori sono sempre un po' così ritirata, perché non essendo io madre,
certo,
non so mai come mi comporterei e come mi comporterò, quindi...
Chiaro.
Ma per chi ci ascolta, stiamo chiacchierando e stiamo cercando anche un po' di ragionare. Ma
assolutamente, certo, assolutamente. Ma torniamo a noi e torniamo ai nostri numeri, perché spesso i numeri che riguardano le ragazze, i hikikomori, potrebbero essere sottostimati dai sondaggi effettuati finora. E il motivo è da ricercare probabilmente nel diverso grado di allerta che si innesca culturalmente quando l'isolamento sociale riguarda un maschio piuttosto che una femmina. Seguitemi un attimo. Se ci pensate, generalmente viene considerata una cosa normalissima per una donna stare chiusa in casa. È per questo forse che non viene nemmeno in mente di fare rientrare le donne nello studio, nella categoria hikikomori, no? Socialmente è molto più accettabile il fatto che le donne stiano chiuse in casa, prima di tutto perché alle donne viene data molta meno libertà fino dall'infanzia e a questo riguardo penso a me stessa, penso a come sono cresciuta io, sentendomi dire che non potevo fare delle cose, non potevo andare in ritiro con la mia squadra di pallacanestro perché ero femmina, raga, perché io questo mi sono sentita dire. Tu sei femmina e questo non lo puoi fare. Le bambine e le ragazze poi in generale tendono ad essere più protette dai genitori rispetto ai maschi.
Verissimo.
E che al contrario, sapete bene, sono spinti ad uscire, a socializzare, ad avvicinarsi al sesso opposto. E mi ricordo, raga, e qua metto un altro po' della mia vita personale, mi ricordo che mio padre mi vietava di andare in luoghi dove c'erano altri maschi. Cioè,
wow.
Mi faceva problemi persino per andare in patronato in chiesa o se dovevo andare a una festa di compleanno a casa di qualcuno. A mio fratello, invece, tutto questo è stato concesso sin da subito, senza né se né ma. Quindi non stiamo parlando di un'educazione di 50 anni fa, non stiamo parlando del film della Cortellesi, stiamo parlando di Giulia Salerno, nata nel 93. E nell'immaginario di molti sapete benissimo che se un ragazzo non esce viene considerato automaticamente uno sfigato, mentre se una ragazza non esce invece significa che è una che è con la testa a posto, una brava ragazza.
Certo,
no?
Certo, lei la cura della casa.
Ma purtroppo anche crescendo la situazione non cambia, perché è sempre l'uomo ad essere spinto a realizzarsi e ad avere una vita sociale attiva, mentre la donna sin da bambina viene indirizzata più verso la cura della casa e della famiglia. Cioè, pensate ai giocattolini che regaliamo alle bambine. Bambine di 2-3 anni con bambini di plastica in braccio a far finta di essere mammine, con i passeggini, i ciuccettini, le mini cucine, i mini folletti. E invece gli uomini con le costruzioni, i Lego, andatevene a fanculo, ok? Andatevene a fanculo, perché tutta sta roba tradotta, cioè vuol dire che la donna che sta a casa è normale, deve stare a casa a fa maglia.
E certo, è brava, è una ragazza per bene, è una ragazza che non si mette in situazioni sconsiderate, è una ragazza che non...
Una ragazza della parte accanto.
È capito, una ragazza brava, una ragazza buona, una ragazza con la testa sulle spalle. Ve la diamo noi la testa sulle spalle proprio.
Centro petto te la do la testata proprio direttamente. Vai.
Esattamente, esattamente. Questo è sempre un problema dei doppi standard che poi rivediamo anche poi nelle cose più importanti, come possono essere appunto studi socioculturali. L'abbiamo visto quando si parla anche di medicina, insomma. Sappiamo, ecco, che i doppi standard non fanno bene a nessuno, ma soprattutto non fanno bene a voi uomini ultimamente, non so se ve ne rendete conto. Comunque, passiamo a parlare un attimo delle conseguenze, ecco, perché le conseguenze degli hikikomori possono avere un grave impatto sulla vita degli adolescenti, certo, sia maschi che femmine ovviamente, che sperimentano l'esclusione sociale attraverso l'autoisolamento, come vi dicevamo. Questo rifiuto ad uscire di casa può essere dovuto a diverse cause, tra cui disturbi del sonno, una depressione clinica, fobia sociale, altri tipi di disturbi d'ansia, ma anche alla dipendenza dai social network, a cui è stata ampiamente associata appunto la sindrome, proprio perché i giovani hikikomori, come dicevamo anche prima, finiscono per usarli come unico mezzo di comunicazione, perché se non esci, certo, per forza l'unico contatto che puoi avere lo puoi avere tramite i social. E vi vogliamo citare quello che delle linee guida sulla sindrome di hikikomori che sono state date dal Ministero della Salute, del Lavoro e del Welfare giapponese. E questo documento delinea principalmente l'individuazione e i potenziali trattamenti per l'hikikomori e sottolinea criteri diagnostici per la sindrome da isolamento sociale identificata appunto dal governo giapponese, che lo studia da molto più tempo e quindi sicuramente ha molto più materiale da cui possiamo attingere. Il primo è questo stile di vita incentrato sulla casa. Vediamo poi questa incapacità o riluttanza a frequentare la scuola o il lavoro, perché ovviamente è un momento in cui c'è molta comparazione sociale. E poi si parla appunto di hikikomori, si può iniziare a pensare che ci sia una sindrome di hikikomori se questi sintomi persistono per più di 6 mesi. Inoltre, l'Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio di Pisa ha evidenziato delle caratteristiche comuni tra gli hikikomori, che pur essendo un disturbo eterogeneo risulta essere più diffuso nei soggetti che presentano alcune delle seguenti caratteristiche: avere un'età compresa fra i 14 e i 30 anni, che penso sia l'età un po' più di pressione in cui ci si definisce come essere umano, essere maschio nel 90% dei casi, come vi preannunciavamo prima, essere figlio unico di una famiglia di estrazione sociale medio-alta, quindi sei figlio unico, la pressione è tutta e solo su di te, e c'è anche ovviamente una pressione devi fare un certo tipo di lavoro, devi performare in un certo modo.
Certo.
E spesso si è visto anche che le famiglie da cui provengono gli hikikomori sono famiglie in cui è assente uno dei due genitori.
Sì. E infatti, cioè, appunto, è molto, molto importante il supporto della famiglia in questi casi. Ma io sono sicura, raga, che anche voi ve lo state chiedendo. Perché hikikomori, isolamento, autoisolamento, eccetera, eccetera, fa porre una domanda, nel senso, ma c'è un collegamento tra la sindrome di hikikomori e il fenomeno degli incel? Almeno io questa domanda me la sono posta. E se non sapete cosa sono gli incel, amichez, abbiamo una puntata a riguardo, dovrebbe essere stagione 2, episodio 42, me lo sono segnato. E, brevemente, però, il termine racchiude una precisa condizione che si è evoluta nel corso degli anni e che ad oggi descrive gruppi di persone che si definiscono celibi involontari. Non sono dei single, raga, attenzione, ma sono uomini, ragazzi, che si sentono emarginati dalla società e soprattutto dalle donne che, secondo loro, non li ritengono alla loro altezza. È tutto un mondo, ragazze e ragazzi, degli incel, quindi non ci soffermeremo oltre perché appunto abbiamo già fatto delle puntate a riguardo. La RAN, che è costituita dalla Commissione Europea nel 2011, è una rete che comprende insegnanti, assistenti sociali, educatori, psicologi, psichiatri, forze di sicurezza, enti locali, organizzazioni, insomma di tutto e di più, provenienti dagli stati membri dell'Unione Europea appunto, e sono a stretto contatto con soggetti vulnerabili. E questa RAN ha identificato diverse caratteristiche degli hikikomori che potenzialmente possono essere correlate al fenomeno degli incel. Gli hikikomori e gli incel trascorrono entrambi la maggior parte del loro tempo online, evitando l'interazione sociale offline, cioè quella vera, quella di persona a persona, faccia a faccia, e poi si possono anche trovare simili problematiche tra questi due gruppi, ad esempio la pressione delle aspettative sociali, che poi ci sono anche i problemi di salute mentale correlati come il disturbo d'ansia sociale. Gli incel vedono il fenomeno degli hikikomori come un'altra prova di discriminazione e straniazione dei giovani uomini nella società e da ovviamente soprattutto da parte delle donne. Però, raga, ci tengo a dire che ovviamente un ragazzo che si isola, un ragazzo hikikomori, non necessariamente diventa un misogino e un incel. Quindi questo deve essere molto molto chiaro. Ci sono dei punti in comune, ma non è detto che una cosa includa l'altra. Ecco questo. Diciamo che magari l'incel sicuramente è anche un hikikomori, ma non il contrario, cioè non è detto che un hikikomori sia un incel, spero abbia senso.
Sì, insomma non è detto né da una parte né dall'altra, ecco, però ovviamente è importante vedere che ci sono delle similitudini, soprattutto per quello che diciamo sempre, per farvi capire che alla fine dei conti il patriarcato fa male anche agli uomini, perché questa pressione sociale che viene messa soprattutto, cioè pressione sociale quando si tratta soprattutto di essere sessualmente tanto attivi o comunque fare una carriera incredibile, purtroppo è vero che a livello patriarcale ci si aspetta questo molto di più dagli uomini che dalle donne, quindi ovviamente la pressione sugli uomini è di più rispetto a quella delle donne per su quest'area. Quindi quando vi diciamo il patriarcato vi fa male, vi siete fatti un mega autogol con il patriarcato, è vero, e molte cose si possono intersecare, come appunto diceva adesso Giulia, con la questione hikikomori e incel. E, comunque, per arrivare verso la conclusione, cerchiamo di capire come aiutare una persona hikikomori, perché speriamo che anche questa puntata sia uno spunto per chi ci ascolta, per anche osservare magari persone che sono attorno a voi, magari se avete dei figli, se avete dei cugini, nipoti che sono appunto in quell'età, quella fascia di età di cui vi dicevamo prima, tra i 14 e i 17 anni. Ecco, osservare se magari ci siano dei comportamenti che vi possano pensare che magari abbiano bisogno di aiuto. E come ci dicono le fonti, che ovviamente vi riportiamo nella newsletter, il tipo di aiuto di cui hanno bisogno un ragazzo hikikomori è di tipo psicoterapeutico piuttosto che con farmaci. Anche se però abbiamo letto che i farmaci vengono utilizzati per trattare eventuali malattie mentali che sono concomitanti con quella degli hikikomori. In Giappone le persone con hikikomori possono recarsi presso centri medici, unirsi a centri sociali della comunità o partecipare a attività terapeutiche per aiutarli ad uscire appunto da questo isolamento fisico e sociale.
Proprio come qua in Italia.
Sì. E questa terapia può avvenire sia a livello individuale, di gruppo o familiare, e spesso gli psicologi perseguono diversi tipi di terapia contemporaneamente, perché i pazienti hikikomori sono spesso restii a partecipare alla sessione di terapia, però si incoraggia i membri della famiglia a partecipare anche quando il paziente non vuole collaborare. E i membri della famiglia ricevono aiuto per ridurre qualsiasi stigma legato alla condizione, imparano strategie per comunicare con il proprio figlio. Ecco, esatto, non so bene quale sia la situazione in Italia, però direi appunto sempre un approccio terapeutico e psicoterapeutico è quello che può effettivamente essere d'aiuto, e cercare di reintrodurre mano a mano la persona in una comunità.
Assolutamente, assolutamente. E
quindi ecco, sindrome di hikikomori sembra essere una depressione adolescenziale, e raga, sapete benissimo che quando qualcuno è depresso va aiutato, non solo dal psicoterapeuta, ma anche dalla comunità di cui fa parte. Quindi, perché vi diciamo queste cose? Perché appunto, ve lo ripeto, se ci si accorge di avere un familiare, un amico che tende spesso ad autoisolarsi, aiutatelo ad aiutarsi, cioè stategli vicino, fatelo sentire capito, ecco, cercate di diminuire un po' almeno con lui quella pressione sociale che si sente.
Assolutamente, assolutamente, perché non c'è nulla di più importante che la propria comunità quando non si sta bene, quando si è depressi o comunque quando si ha una condizione di malattia mentale. Veramente non c'è nulla di più importante che il sentirsi capiti dalla propria famiglia, dai propri amici, da chi ci circonda. Quindi è importante che tutti noi e tutte noi cominciamo ad informarci anche su questo fenomeno, perché appunto, come diceva Silvia, è importante poter intervenire se vediamo che ci sono delle situazioni similari all'interno del nostro cerchio sociale. Detto questo, amichezzi, io vi ringrazio per essere state con noi per un'altra puntata di Amicia Dura, e come ogni settimana io vi ricordo di seguirci su Spotify oppure Apple Podcast o Google Podcast, e di seguirci soprattutto sui social, Amicia Dura tutto attaccato, sia su Instagram che su TikTok.
E io invece, come ogni settimana, vi ricordo di iscrivervi alla nostra newsletter, dove condividiamo con voi tutti i link meravigliosi da cui appunto costruiamo la nostra puntata. Detto ciò, buon lunedì
e miau! E buona settimana, amichezza, alla prossima, miaoni.